Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori, sempre con Riccardo Righi alla regia. Continua il nostro viaggio nella conversazione tutta centrata sul testo lassù nella Trieste asburgica, conversazione con l'autrice Marina Silvestri. Ricordo però il titolo del libro per intero: Trieste asburgica, la questione dei regnicoli e l'identità rimossa, edito dalla LEG, libreria editrice goriziana. In queste conversazioni siamo arrivati alla quarta puntata. Abbiamo seguito i regnicoli e le catene migratorie che hanno portato a Trieste, Trieste Portofranco, Trieste Emporio dell'Impero che porta al Mediterraneo. Con la nascita del Regno d'Italia, una nuova situazione storica che porta a nuovi equilibri. Abbiamo avuto modo di sentire dall'autrice, da Marina Silvestri, appunto questo svolgersi di problemi e di realtà legate all'humus e agli innesti. Così è il titolo del capitolo del nostro libro. Oggi affrontiamo anche, ma non solo, la questione nazionale e la questione sociale. Però una cosa è certa, partiamo dal 1866.
Buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo. Avevamo parlato dell'immigrazione soprattutto friulana a Trieste.
In particolare, certo.
E quindi dobbiamo tornare al 1866, perché cala il confine, è un confine rigido sul fiume, sullo Iudrio, e quindi le popolazioni che vivevano su quel confine sono quelle che sono in un certo senso penalizzate, in altro meno, perché vengono a crearsi delle stazioni doganali.
E quindi, dove prima non c'erano.
Quindi questo porta lavoro, però chi era abituato ad avere un'attività a Trieste e quindi a venire direttamente a Trieste senza passare alcun confine, si trasferisce a Trieste. Quindi c'è molta emigrazione verso Trieste da parte di quella fascia che diventa fascia di confine.
Però una domanda, Marina, scusami, ma dopo la guerra che aveva visto il Regno d'Italia contro l'Austria, in effetti la comunità italiana, gli italiani come erano visti? Potevano venire, potevano emigrare, non avevano difficoltà, non c'era un atteggiamento di ostilità?
Ma allora l'atteggiamento di ostilità è un atteggiamento più di diffidenza che di ostilità, perché l'Austria si trova ad avere una minoranza italiana, mentre prima con il Lombardo-Veneto e successivamente con il Veneto c'era una zona ampia dove si parlava la lingua italiana, i commerci venivano trattati in lingua italiana, quindi c'era la necessità anche di un ceto imprenditoriale, faceva comodo all'Austria. La comunità di lingua italiana diventa la più piccola delle minoranze all'interno dell'impero austro-ungarico ed è chiaro che il risorgimento non è finito e quindi il Regno d'Italia vuole arrivare a quelli che vengono considerati i confini naturali sulle Alpi e quindi Trieste e l'Istria, quindi c'è una diffidenza soprattutto per quanto riguarda i mestieri di coloro che potevano parlare di risorgimento, cioè i maestri, gli insegnanti, un ceto intellettuale. Ecco, c'è diffidenza che saranno poi quelli che espatriano, vanno via dall'Austria e vanno nella loro patria linguistica naturale.
Ecco. Quindi questa emigrazione è da una parte un'emigrazione che va e da una parte verso l'Austria.
E dall'altra un'emigrazione di un ceto intellettuale che
abbandona l'Austria.
I numeri non sono alti, però ci sono moltissimi che erano stati poi patrioti prima nel 48, poi durante le guerre di indipendenza, che si stabiliscono a Milano, a Torino, a Roma e diventano e diventeranno poi centri di irredentismo.
Perché noi nella puntata precedente abbiamo parlato di emigrazione nell'impero austro-ungarico, per esempio da parte del Friuli, e abbiamo parlato di un ceto di operai, manovali, diciamo un lavoro legato al terziario soprattutto.
Sì, all'industria, al porto, al terziario, perché servono anche, per esempio ci sono i riscuotitori,
sì.
Ci sono impiegati, c'è chi fa, anche diciamo a livello di burocrazia, anche se la burocrazia anche se è minore diciamo la presenza, però a Trieste per esempio vengono chiamati insegnanti di italiano, vengono chiamati insegnanti di musica, il bel canto, sono tutti, come dire, mestieri però legati a questa conservazione dell'identità culturale della città. Ma il fenomeno più grosso riguarda la Trieste industriale, la Trieste, il mondo del lavoro triestino.
Possiamo parlare allora di diverse cause di questi movimenti migratori.
Per quanto riguarda il Regno d'Italia, dopo l'Unità d'Italia c'è fame e disoccupazione, perché tutto è cambiato, per cui unire gli antichi stati ha penalizzato dal punto di vista anche del economico, molti comparti.
E l'emigrazione veniva anche vista come un mezzo per ottenere poi le famose rimesse degli emigranti.
Infatti per questo era un po' duplice, da un certo punto di vista l'atteggiamento non era positivo, perché chi se ne andava, come dire, non concorreva al processo unitario, quindi abbandonava questo progetto, però le rimesse erano importanti nel momento in cui certe località erano talmente povere che vivevano poi con le rimesse degli
emigranti. Una specie di valvola di sicurezza.
Però sono 14 milioni gli italiani del regno che emigrano prima della prima guerra mondiale, e noi siamo abituati a pensare come terra d'emigrazione l'America, no? Ma fino a tutto l'Ottocento l'impero austro-ungarico è al secondo posto dopo la Francia, a seguire la Svizzera, la Germania, ma chiaramente c'è lo spartiacque degli Appennini. Chi vive di qua dagli Appennini va verso l'impero austro-ungarico, gli altri dal Tirreno passano in Francia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi poi un'altra cosa interessante è anche il fatto che a Trieste ci fosse fosse sede della società di navigazione austro-americana, che garantiva i collegamenti marittimi con il Nord America. Poi passerà ai fratelli Kosulich, poi diventerà Compagnia Generale di Navigazione Italiana. Quelli che vengono a Trieste è il primo porto straniero, il più vicino dei porti stranieri, dove si può anche emigrare, diciamo, clandestinamente, perché per emigrare da un porto italiano bisognava avere certe carte, non era facile. Ecco, quindi molte volte si passa l'Adriatico, si arriva a Trieste per partire da Trieste verso l'America, e se ci sono qui congiunti, amici o si trova lavoro, nel frattempo ci si ferma a Trieste.
Seguiamo sempre l'argomento dell'emigrazione attraverso il testo di Marina Silvestri lassù nella Trieste asburgica. Un'emigrazione legata al nuovo Stato, al nuovo Regno d'Italia, un'emigrazione che abbiamo inquadrato dal Friuli in particolare, e poi adesso stiamo affrontando come problematica
le altre regioni, chi arriva e da dove.
Ce le racconti?
Allora, brevemente, dal Cadore arrivano gelatai, pasticceri, fruttivendoli e anche vetrai. Dal Veneto arriva un'emigrazione invece alta, nel senso che ci sono laureati, ci sono farmacisti, avvocati, dottori, dottori in medicina e poi ancora agenti di commercio ricchi. Agenti di commercio ricchi arrivano anche da Venezia, come erano già arrivati. Anche qui molte volte sono delle stesse famiglie che sono presenti a Venezia, nella comunità ebraica. Quindi diciamo Trieste diventa un avamposto per i commerci della stessa comunità. Ma poi chiaramente chi arriva da Venezia? Arrivano i lavoratori dell'arsenale. Perché come nasce l'industria cantieristica a Trieste, così tramonta l'industria cantieristica di Venezia, e quindi abbiamo tutti quelli che sono gli ingegneri navali, i calafati, i pegolotti, ecco, per dire mestieri che non ci sono più, no? I carpentieri, i marangoni, gli ottonai, e tutti transfughi dall'arsenale, ma poi ci sono anche i capitani marittimi, i macchinisti, così come da Chioggia arrivano barcaioli, pescatori. E qui c'è un forte legame fra Chioggia e l'Istria, che sono dirimpettaie, no? Ma da Comacchio, ecco, c'è una forte immigrazione da Comacchio e da tutta la via Emilia, ma c'era già prima, perché tutti quelli che avevano avuto problemi con lo Stato Pontificio, perché erano cacciatori di frodo in laguna o contrabbandieri, erano già arrivati a Trieste per scappare fuori dagli stati. E poi è interessante anche un'immigrazione di commercianti da Milano, e questo è, così, è molto curioso, che arrivano fabbricanti di parapioggia e parasole, che poi hanno fortuna in tutta Europa e arrivano da Lesa e Pallanza nel Verbano, dove c'è anche un museo dell'ombrellaio.
Incredibile, questo discorso legato agli ombrelli, che ha una sua specificità, e anche un museo poi a questo punto che racconta questa storia.
No, poi ce ne sono altri, anche qui sempre parliamo di assicuratori, sensali, arrivano da Genova, da Sanremo, poi da Vercelli, da Novara, da Torino, Casale Monferrato, però questi sono numeri piccoli, insomma.
Ma io ho una curiosità. Nasce questo nuovo Regno d'Italia, quindi così si potrebbe pensare che in questo contesto diverso ci sono nuove possibilità di lavoro, e invece no, vanno a cercare lavoro fuori, addirittura nell'impero austro-ungarico. E quindi
c'è un processo di assestamento che è molto lungo, e quindi questo penalizza chi lavora.
Ma da parte del Veneto, questa emigrazione di cervelli, perché sono cervelli, laureati, avvocati, ecco, fa pensare come avessero poca fiducia nel nuovo regno e vedessero nell'impero austro-ungarico comunque una realtà già più solida.
Una continuità rispetto alle loro abitudini lavorative, questo sicuramente. E poi appunto bisognerebbe essere molto precisi nel parlare di come vengono varate le leggi, le nuove leggi nei vari settori, ma al momento, come dire, scompaginano quello che era il modus operandi negli antichi stati, che era diverso per ciascun stato, quindi chiaramente vanno a un qualcosa di consolidato e conosciuto.
Che dava una sua solidità di vita.
E soprattutto di continuità nei luoghi di destinazione delle loro merci, perché da Trieste il mercato si espandeva al centro Europa, all'Europa dell'Est e via al Levante. Le decisioni della politica commerciale del Regno d'Italia sono diverse e quindi non ci si ritrovano.
Torno a un elemento che avevi già messo in evidenza, il discorso del porto franco. I porti franchi c'erano anche in quello che era il Regno d'Italia.
Allora, il Regno d'Italia abolisce i porti franchi degli antichi stati. E quindi questi si trovano spiazzati, chi ci lavorava. Li abolisce per una questione di rendere omogeneo il territorio, perché erano delle singolarità che non avevano più ragion d'essere nel nuovo regno.
Però resta la curiosità, perché se a Trieste aveva determinato l'inizio di una nuova era, di un nuovo sviluppo, il Regno d'Italia stabilisce che invece le possibilità offerte al porto franco in effetti dovevano essere eliminate, perché era sempre una sperequazione, una diversità.
Una sperequazione, ma anche a Trieste viene eliminato nel 1891, però prima di eliminarlo si investe nella città in modo diverso, ma è un istituto del Settecento, diciamo che era un po' il fatto di mettere degli spin-off, o comunque di immettere degli elementi che facessero maturare delle formule commerciali poi da applicare a tutto lo Stato, ecco, ma è proprio un processo economico che investe tutta l'Europa, ecco, non solo il Regno d'Italia.
Per chiudere questa conversazione, Marina, vediamo una tua valutazione proprio sull'emigrazione in generale dal Regno d'Italia a Trieste, che ancora è un porto dell'impero austro-ungarico.
Ma in sintesi possiamo dire quello che dicevano gli osservatori che venivano a Trieste dei grandi giornali europei, che questa emigrazione concorreva a mantenere l'identità italiana della città.
E a questo punto rimandiamo alla prossima trasmissione il nostro discorso sull'emigrazione anche dal sud, in particolare concentriamoci sulla Puglia, però la prossima puntata, perché questa Puglia, che all'inizio sembrava
è molto importante,
sì, e poi l'abbiamo un po' trascurata. Allora alla prossima, e grazie ancora Marina Silvestri.
Grazie a voi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici Triestine, a cura di Mariella Grande. Thank you.
Thank you.